E non si sa mai se considerare If I Could Only Remember My Name di David Crosby l'ultimo disco degli anni 60 o il primo disco degli anni 70. Il disco esce il 22 febbraio del 71 e un po' riassume quella che è stata la stagione della musica della West Coast americana, insomma, quel momento di comunità che uno sintetizza nel 1966-67 nei Beach Boys, nella Summer of Love, nella musica psichedelica, gli hippie e tutto quel movimento pacifista che dai diritti civili alle proteste contro la guerra del Vietnam ha un po' provato a immaginare un mondo diverso, ecco, perlomeno negli Stati Uniti. E David Crosby, che insomma nel 71 raccoglie amici, colleghi, persone con cui stava bene e costruisce concepisce questo disco che è sostanzialmente un enorme freeform, un flow molto lungo in cui appunto ci si perde un po' nel flusso delle note, dei pensieri, della musica. Anche già il titolo di partenza, If I Could Only Remember My Name, certo, ci sono molte ironie sulle sostanze stupefacenti e su tutti i problemi che ci sono stati, le criticità, però, anche guardando la copertina, lo sguardo di Crosby che guarda l'orizzonte, che va a incrociarsi con quell'orizzonte tipicamente californiano, un sole in tramonto, e questa musica, Music is Love, che insomma ci guida verso un mondo che non è mai stato. Ed è giusto aprire così questa puntata di Weekly Report anche per ricordare la memoria di David Crosby, perché ogni volta che muore uno dei giganti della musica è giusto dedicargli la giusta attenzione. David Crosby è morto il 18 gennaio a 81 anni, lasciando insomma, questa musica colossale. David Crosby è una delle poche persone che può dire di aver cambiato il corso della musica diverse volte, tutto nel giro di pochissimi anni. In effetti fa parte di quegli eroi minori diventati anche un po' caratteristici per via dei suoi problemi personali, un grosso problema con l'alcolismo, il trapianto di fegato, il fatto che sia diventato un personaggio ricorrente dei Simpson sempre in quel frangente. Ricorderete lo scambio di battute tra lui e Barney Gumble: David Crosby, sei il mio idolo, lui fa, ti piace la mia musica? E lui, sorpreso, diceva: ah, come, sei un musicista? E fa tutto molto ridere, però è un po' un peccato ridurre David Crosby a questo, considerando che prima di If I Could Only Remember My Name, prima di Déjà Vu, il grandissimo disco a firma Crosby, Stills, Nash & Young, è diventato campione di vendite e anche lì visto come uno dei capisaldi del folk rock di quel periodo storico, è diventato uno dei dischi fondamentali di tutti i tempi. Ecco, prima di tutto questo David Crosby è stato il fondatore dei Byrds. Lui, assieme a Roger McGuinn e Chris Hillman, fondano i Byrds, e nel 1965, ad un certo punto, capiscono che la musica di Bob Dylan poteva essere suonata in modo diverso. E da quelle sessioni nasce Mr. Tambourine Man, nasce il jungle rock, nasce il jungle pop, e la storia della musica non sarebbe mai stata come prima. La geniale intuizione di unire i Beatles a Bob Dylan e creare così una via pop alla psichedelia che stava arrivando. Ecco, sicuramente c'è tanto di merito in David Crosby, che insomma salutiamo così, ricordandoci anche alcune delle parole delle persone che gli hanno tributato omaggio, insomma usando anche delle metafore molto belle, tipo appunto qualcuno su Twitter omaggiando il gigante che se n'è andato, ha proprio scritto: David Crosby oggi è andato nell'altra stanza. E Insomma, è bello vedere che comunque certe cose possono anche essere prese con la dovuta leggerezza, con la dovuta dose di malinconia, ma anche serenità. E siamo abbastanza sicuri che David Crosby avrebbe sicuramente apprezzato, perché insomma, era anche un po' nello spirito di quei tempi, uno spirito che forse in qualche modo dovremmo tutti quanti recuperare e insomma, cogliere il buono che c'era anche per come antidoto a tutto quello che stiamo vivendo. Benvenuti a questa puntata di The Weekly Report. Io sono Hamilton Santià e questa è Ocean Niagara, l'ultima canzone degli M83.
Change in promise, aim right between the eyes. You take the
Si chiama Gigi's Recovery, il secondo disco di Murder Capital, l'altra grande band post-punk che arriva da Dublino, grande come culto, grande come scrittura e potenzialità. Non siamo ancora ai livelli di fama raggiunti dai Fontaines D.C., che insomma sono semplicemente la band di questi anni, però i Murder Capital sono una band che giustamente si vuole giocare la partita con le sue carte, lo sta facendo. Gigi's Recovery è un grande momento di crescita e insomma di una dichiarazione di forza della band, che deve insomma trovare il suo posto nel mondo, e questa canzone si chiamava Return My Head. Prima invece abbiamo ascoltato Ocean's Niagara, il singolo che anticipa l'uscita di Fantasy, il nuovo disco degli M83, che arriva, pensate, a 10 anni da Hurry Up We Are Dreaming, uno dei dischi più importanti di questo periodo storico, per tanti motivi che magari un giorno affronteremo, perché è un disco che veramente merita di essere affrontato con la dovuta serietà. E curiosamente, dopo un po' di giri a vuoto, qualche momento di passaggio insomma che non aveva rispettato le aspettative per una band che ne aveva aspettate molto alte con quel disco doppio, ecco, Fantasy un po' insomma ritorna quelle atmosfere lì, anche nel video, anche nell'immaginario, un po' come se fosse un sequel. Non so se così sarà, però insomma, rispetto alle prove un po' opache che sono intercorse in questi anni per gli M83, questo è sicuramente un ottimo ritorno, così come è un ottimo ritorno quello di Noel Gallagher, che forse è stufo di sentir parlare del fratello di una possibile reunion degli Oasis, è tornato facendo quello che sa fare meglio, vale a dire scrivere canzoni che, anche se non lo diventano, hanno il portato del classico istantaneo. E dopo Pretty Boy, scritta qualche mese fa, suonata con Johnny Marr, che abbiamo avuto modo di apprezzare qui a The Weekly Report, il secondo pezzo che anticipa il nuovo disco di Noel Gallagher con i suoi High Flying Birds si chiama Easy Now.
Easy now, heavy is the head that wears a hollow crown. There must be something in the air, there's talk of revolution here.
you have, you just don't know that you do it. You wait around in the conversation while I get in and start stumbling through it. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head. I didn't have my face on yet, or the role or the feel of where I was going with it all. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie. Got to my feet feeling that I'd let you down. Wanted to say it slow and perfect, but it all somehow got switched around. Something went off on its own, my dumb automatic chit-chat. It's not what I meant to say at all. There's no way you can attach me to that. Got up to seize the day with my head in my hands, feeling strange. When all my thinking got mangled and I caught myself talking myself off the ceiling. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie.
Two Pages of Frankenstein, il nuovo disco dei The National che è stato annunciato settimana scorsa con l'uscita di questa nuova canzone Tropic Morning News, disco che da un lato vuole un po' spegnere le voci su una crisi dei The National, un imminente scioglimento di cui un po' si è parlato, che vuole anche un po' raccontare l'uscita di Matt Berninger dalla depressione che un punto l'ha attanagliato negli ultimi anni, e porre anche un po' un punto fermo rispetto insomma, all'ondivogo girovagare dei fratelli Dessner, che ovviamente hanno tutto il diritto di costruire musica con chi meglio credono, però appunto è anche importante che i National in qualche modo sappiano ritornare con quello che sanno fare meglio, e questa canzone un po' li fa ritornare in quell'atmosfera di Sleepwell Beast, che forse non è il loro disco migliore, ma sulla distanza, devo dire, da fan è molto molto cresciuta. In questo disco, tra l'altro, sono state confermate delle presenze decisamente importanti, come quella di Sufjan Stevens, come quella di Phoebe Bridgers, che tra le altre cose ha annunciato il ritorno del suo progetto Boy Genius con Lucy Dacus e Julian Baker, e anche la presenza di Taylor Swift, che ormai, come dire, una sorta di non ci si stupisce, insomma, considerando anche l'amore che Taylor Swift ha per i National. Finiamo qui con le novità, ne abbiamo ascoltate ben 4, per ricordarci di un anniversario abbastanza importante, perché nonostante il mondo adesso li apprezzi molto, pure nella loro veste, per così dire, matura, quella che ha fatto sì che il loro ultimo disco del 2022, The Car, arrivasse, insomma, alle vette delle classifiche anche di gradimento della critica, il 23 gennaio del 2006, quindi 17 anni fa, se la matematica non mi tradisce, che potrebbe anche essere, esce Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, l'esordio degli Arctic Monkeys, che appunto, oltre a essere un disco folgorante, lo ascolteremo proprio, l'attacco veramente folgorante di questo disco, è anche l'album che detiene il record per il maggior numero di copie vendute per un album di debutto. Pensate che solo nella prima settimana in Inghilterra insomma il disco ha venduto 365.000 copie, che, come dire, è una bella sfida, per un bel esordio, anche scene che non vedremo mai più, insomma, queste code di ragazzini che vogliono avere la copia del disco della loro nuova band preferita. Ecco, forse non ha senso crogiolarsi nella nostalgia di un tempo che non c'è stato più, però ecco, qualche riflessione sulla mancanza di questo senso di comunità, o anche, insomma, sentire anche fisicamente voler essere parte di qualcosa. Ecco, forse gli Arctic Monkeys sono stata una delle ultime band che hanno generato quel senso di comunità, soprattutto nel Regno Unito, e proprio per celebrare i 17 anni, insomma, un disco che diventa quasi maggiorenne, ascoltiamo quello con uno dei più folgoranti attacchi di disco degli ultimi anni, appunto quello di The View from the Afternoon.
Imagine that.
5 giorni fa, purtroppo, gli Screaming Trees perdono anche Van Conner, il loro storico bassista e primo songwriter della band, il fondatore di quello che poi, tra varie evoluzioni, varie peripezie, diventerà la band in cui, insomma, si è fatto conoscere un certo Mark Lanegan. Abbiamo ascoltato Shadow of the Season, che è la traccia di apertura di Sweet Oblivion, il disco con cui gli Screaming Trees, insomma, diventano qualcosa di grosso nella scena musicale degli anni 90, e insomma ci sembra il modo migliore per ricordare una persona che comunque ha inciso tantissimo nella musica che amiamo. Passiamo completamente ad altro, perché come sapete bene, qui a The Weekly Report ogni occasione è buona per parlare di David Bowie. Pensate, in questi giorni viene pubblicato Station to Station. Ovviamente si sta parlando del 1976, del 23 gennaio del 1976, un disco di transizione tra quello che Bowie era in quel periodo. Ovviamente dire transizione Bowie un po', come dire, è un po' una ridondanza, però ecco, è forse il punto di contatto tra il Bowie superstar internazionale dei primi anni 70, appunto, con tutti i problemi anche di gossip che conosciamo, dal problema della dipendenza, al fatto che appunto tutti definivano Bowie completamente incapace di intendere di volere per via dell'astronomico consumo di cocaina, è quello che poi diventerà Station to Station, appunto la spinta per seguire le sue vocazioni verso la musica più sperimentale ed avanguardia, che gli farà lasciare Los Angeles, dove Station to Station è stato concepito e registrato, per andare a Berlino, dove appunto nascerà la mitologica, storica trilogia berlinese. Un disco che di anni ne fa, qua appunto la matematica mi tradisce, però sono abbastanza sicuro che siano 43 anni per un disco effettivamente molto attuale, tra sperimentazioni europee e ritmi un po' black, appunto punto di transizione tra quello che sarà la trilogia berlinese e quello che poi sarà il grande ritorno mainstream con Let's Dance. E noi ricordiamo questo momento di David Bowie con il singolo che anticipa il disco Station to Station, vale a dire Golden Years.
Thinking you know where
Angel,
come love, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come love, baby.
This might be the lost, that's all.
Opening doors and pulling some strings.
Angel,
come love the baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine.
Come love the baby.
I'll stick with you, baby, for a thousand years.
But there's more to touch you in these golden years.
Of a dream car, 20-foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon, day upon day. I believe, oh Lord, I believe.
Come
all the way,
the baby.
Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years.
There's my baby, lost that song.
Golden years, golden,
what?
Don't let me hear you say life's taking you nowhere.
Angel,
come over for baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years.
Golden years,
golden years,
golden years,
golden years,
golden years.
questa era Turnover dei Fugazi, che ascoltiamo per introdurre così un argomento abbastanza spinoso che negli ultimi giorni ha tenuto banco, se non altro nella bolla degli appassionati di musica, ovvero il prezzo dei biglietti. Negli anni 90 i Fugazi erano tra le band che più di tutte si impegnavano a tenere il prezzo dei biglietti il più possibile basso, il prezzo politico di $5 per così dire. Questo li portava a muoversi da soli, solo su un furgone, senza rodi, insomma smontandosi il palco da solo. Sicuramente uno slancio d'attitudine molto interessante che ci fa un po' capire che forse la situazione è sfuggita di mano. Il pretesto ce lo dà il tour di Madonna, con i suoi prezzi effettivamente un po' fuori controllo, cioè quasi €400 per i biglietti più importanti per vederla al Forum d'Assago, e addirittura pensate i biglietti per la Piccionaia a 46 euro con segnalazione di visibilità ridotta. Ora siamo d'accordo che queste sono cifre fuori mercato, decisamente difficili soprattutto in un periodo storico come questo, ma pensandoci un po', oltre l'indignazione che può scatenarsi in un primo momento, mi sono detto: ma siamo sicuri che sia una brutta notizia? Cioè, siamo sicuri che il problema sia Madonna che fa pagare i biglietti $400? Per me forse è anche un po' un segnale di onestà, nel senso, il mainstream fa il mainstream e forse smette di essere quella cosa che in qualche modo cerca di blandirti e ti fa pensare che forse può essere accessibile anche a te. Pensate, nel 1993 Kurt Cobain si indignava per il fatto che i concerti di Madonna costassero $50, pensate adesso che con $50 ve la vedete con un palo davanti a visibilità limitata. Però l'argomento è sicuramente spinoso, interessante e anche giusto discuterne, però la mia opinione, quella che mi sto maturando in questi giorni, è che forse il mainstream è giusto che sveli la sua faccia, quella appunto di un maxi evento che nulla a che fare con quello che amiamo, totalmente inaccessibile, totalmente cattivo e che anche appunto malamente escludente. E mi chiedo se forse questa degenerazione non possa in qualche modo portare una scintilla di curiosità nei confronti di tutto il resto, se l'inaccessibilità del mainstream non sia un male necessario, chiamiamolo così, per spingere le persone a immaginare qualcos'altro, immaginare un qualcosa di diverso, non propriamente indie, non propriamente underground, magari anche giusto che ad un certo punto le persone iniziano a chiamarlo un po' come vogliono, però ecco, qualcosa di diverso. E su questa riflessione vi saluto, vi lascio il resto della programmazione di Radio Popolare. Questa era The Weekly Report, io sono Hamilton Santià e vi salutiamo con Déjà Vu, la canzone, il contributo più importante di David Crosby all'omonimo vendutissimo disco di Crosby, Stills, Nash & Young. E su questa vi auguro buon pomeriggio. If I had ever been it before, I would probably know just what to do. Don't you? If I had ever been it before, on another time around the wheel, I would probably know just how to deal with all of you. And I feel